Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti e a tutti, bentornati a una nuova puntata di Yesterday's Papers, rubrica che quotidianamente vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì. Oggi è una giornata un po' complicata, vi renderete conto che noi che prepariamo queste puntate con un po' d'anticipo, nella giornata odierna siamo in difficoltà perché voi che mi ascoltate probabilmente avrete avuto già accesso a una notizia che attendiamo da tempo, ossia chi è che ha vinto poi le elezioni statunitensi. Io vi anticipo che dal punto di vista di un uomo venuto dal passato, cioè che registra nel passato, cioè nel giorno 5 novembre, io ho l'impressione che prima di una decina di giorni non si avranno i risultati definitivi, anche perché, come avremmo probabilmente, anzi come avrete probabilmente già saputo, vivendo direttamente nella storia, qualche difficoltà anche di ordine pubblico, cioè chi parla addirittura di potenziale guerra civile, si va delineando. Per cui comunque sia andata, questo lo sapete voi, forse io no, di certo il denominatore comune di questo periodo storico chiamato antropocene, o anche diciamo la fase terminale forse, o comunque molto avanzata del capitalismo, che giustamente Lenin e in particolare Hobson prima di lui definì come imperialismo, ecco, si può contraddistinguere da tutte le altre, o da una parte delle altre, con questo denominatore comune, dicevo prima, chiamato guerra. E quindi, indipendentemente dal fatto specifico, cerchiamo un po' di capire cosa è avvenuto in questi ultimi anni, soprattutto cominciando da un punto di vista che di norma viene tenuto in considerazione, ma forse non adeguatamente, ossia il punto di vista dei più piccoli, perché un recente report di Save the Children parla di come nel mondo un bambino su 5 vive all'interno di uno scenario di guerra, quindi parliamo della bellezza di mezzo miliardo di minori che vivono all'interno di paesi coinvolti in conflitti più o meno ad alta intensità, quindi non necessariamente scenari di guerra, ma anche, diciamo, situazioni molto molto pericolose. Tanto per fare un esempio di che stiamo parlando, i paesi coinvolti maggiormente sono Mali, Nigeria, Centro Africa, Repubblica Centroafricana, Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Yemen, Afghanistan, Iraq e Siria. Immaginate che in questa statistica mancano tutte le vittime del genocidio che è in corso in Palestina e che ora si sta spostando piano piano verso il Libano, sebbene con altre finalità. Quindi possiamo dire che da questo punto di vista, ecco, non si fanno gli sconti a nessuno. Sappiamo che dietro a queste guerre, che spesso appaiono essere o vengono presentate come regionali, come etniche, l'elemento etnico, che è vero che è presente, viene spesso e malvolentieri, diciamo noi, stimolato proprio da coloro, cioè dal capitale, in altri termini dai proprietari del capitale, che dalle risorse presenti nei paesi appena citati possono chiaramente trarre profitti attraverso il commercio e la detenzione e l'utilizzo ovviamente di materie prime, come sappiamo. Dunque una guerra che la vediamo attraverso la lente dei bambini. Immaginare che fra qualche anno il 20% della popolazione adulta sarà passata per appunto luoghi in cui la violenza, che ovviamente incrementa in maniera vistosa, diremo quasi esponenziale, quando si parla poi di donne, perché ovviamente il rischio si quadruplica soprattutto per quanto riguarda le bambine in scenari di guerra. Beh, insomma, immaginarsi un mondo effettivamente che assume, qualora dovesse appunto resistere a tutte le crisi a cui va incontro, anche a questa stranissima e complicatissima situazione, che va anche, diciamo, a toccare ambiti intimi, personali, psicologici, diremmo anche. Ma la questione della guerra non è una storia che si limita sicuramente a questi numeri, perché ormai ce l'abbiamo un po' introiettata. Ecco, per chi è nato come me alla fine degli anni 70 sarebbe stato quasi inimmaginabile pensare che l'Europa potesse diventare da lì a pochi anni, a pochi decenni, nuovamente il luogo in cui si potesse discutere semplicemente di potenziali nuove guerre, e se noi guardiamo l'Ucraina, ma anche prima la Jugoslavia, ecco, potesse essere teatro effettivo nuovamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale di violenze inenarrabili. Ed ecco che probabilmente molti di voi hanno sentito che anche in ambito istituzionale, dopo le dichiarazioni che abbiamo ascoltato da esponenti tedeschi, del governo tedesco, di quello del Regno Unito, entrambi in coro dicevano che è possibile immaginarsi una guerra nei prossimi anni, addirittura datata entro il 2026. Ecco, von der Leyen, che evidentemente rappresenta in maniera ancora più organica tutta l'Unione Europea, ha detto che bisognerebbe promuovere un obiettivo di autosufficienza di 72 ore dei cittadini europei attraverso campagne informative coordinate. Leggo ancora il report: a garantire che le famiglie in tutta l'Unione siano preparate per un'autosufficienza, appunto, di base minima di 72 ore in diversi tipi di emergenza e tenendo conto delle differenze nazionali. Ecco, è chiaro che l'obiettivo di questo tipo di dichiarazione non sia così semplice da comprendere, perché se da una parte evidentemente crea sconcerto, perché una Unione Europea che di fatto oltre all'austerity è riuscita a garantire ben poco di più, forse i fondi Horizon per chi fa il lavoro di ricercatore, ecco, immediatamente viene invece a essere megafono di una borghesia evidentemente coinvolta in una lotta fratricida con altri capitali all'interno del mondo, e quindi si mette l'elmetto e dice a tutti: dovete stare attenti che per i prossimi anni forse dovete tenere le scorte per le prossime 72 ore. A questo punto mi viene da pensare anche che si faccia riferimento a bombardamenti che possono avvenire presumibilmente nelle grandi città, visto che ormai i civili sono diventati in tutte le guerre gli obiettivi non più casuali ma sistematici dei bombardamenti di questa classe sempre più infame, sempre più violenta, sempre più sanguinaria, che ovviamente va a colpire le fasce più povere e più vulnerabili della popolazione. Pertanto l'esito delle elezioni statunitense è evidentemente di grande importanza. Sapete che noi abbiamo mandato fino a qualche ora fa, qualche minuto fa addirittura, una diretta che abbiamo provato a impostare con i compagni e le compagne, gli amici di Ottolina TV, partita proprio il giorno 5 alle ore 22, per cercare di dare un punto di vista che non fosse quello omologato, quello mainstream della televisione. E poi appunto i punti di vista ovviamente si sono sovrapposti, si sono andati in direzioni diverse, però ecco, ricordiamo sempre che costoro, che abbia vinto Harris, che abbia vinto Trump, che sia ancora in bilico il risultato per i vari riconteggi, ribadisco ancora una volta, io sto parlando e registrando il 5 novembre, quindi in anticipo rispetto all'esito presumibile delle elezioni, in ogni caso sembra di poter dire con una certa evidenza che nelle prossime ore, nei prossimi giorni, non solo il conflitto che si sta andando a rafforzare, che sta dilagando nel Medio Oriente, ma anche quello ucraino-russo potrebbero subire degli ampliamenti. E quindi ancora una volta qui tocca un po' a noi cercare di capire come riuscire ad arginare questo tentativo di risolvere la crisi, innanzitutto che è del sistema di capitali in termini di accumulazione, che assume la forma militare. Ecco, come riuscire a opporsi? Probabilmente l'unica maniera è quella di opporsi utilizzando una lente di analisi che sia il più possibile di classe, che quindi smascheri innanzitutto il gioco, poiché ripeto ancora una volta che sia Trump che sia Harris comunque è espressione di una delle fazioni borghesi e quindi della classe dominante statunitense, e quindi il risultato probabilmente potrà sembrare difforme, ma lo sarà soprattutto nella forma, poco nella sostanza. Dunque toccherà a noi che facciamo controinformazioni, che almeno ci proviamo, smascherare in qualsiasi caso un gioco purtroppo che sta andando sempre più incontro a quello che è probabilmente il mostro più grande che abbiamo e che potrebbe portare addirittura in un oblio molto molto lungo l'intera umanità. Grazie a tutti e a tutte per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd. Radio Grad, la radio libera e resistente.
Dico ai miei avversari, io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro. Polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
Questa anche la fede politica dei fascisti?
No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Prendiamo la Palestina, o gli riesce di farla finire. C'è un ragazzo di 20 anni che un'acqua per lavarsi e quell'altro l'ha da buttare via. Dice che diventava Hanihazi. E noi che si diventò quando si era partigiani come lui. Voglio dire, un mondo che non riesce a capire che se tu levi l'ingiustizia, le guerre le si moltiplicheranno tra di loro perché sono quelle che le producono. Se tu non riesci a capire questo, bisogna vincere chi ha capito.
Radio Grad, la radio libera e resistente.